il posto delle parole per raccontare di un libro che ad ogni pagina è qualche cosa, per chi non è tecnico, di stupore e di estrema curiosità, perché non può non esserci la curiosità leggendo il nuovo libro di Marco Pizzuti, Dossier 5G, inchiesta non autorizzata sulla rivoluzione tecnologica destinata a cambiare la nostra esistenza, libro pubblicato da Mondadori. Intanto Marco Pizzuti, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare la sua ultima opera uscita da poche settimane per Mondadori. Ecco, io Marco Pizzuti vorrei subito entrare nel merito del 5G come storia di questa generazione che volta per volta ci permette di essere più agili nella nostra comunicazione, nella nostra vita e non solo. Ecco, è possibile tracciare una breve storia che ci permetta di arrivare fino all'ultimo, ovvero quella del 5G?
Sì, la telefonia mobile inizia, come sappiamo, dalla prima generazione, che è quella comparsa negli anni 80 con i telefononi. In realtà non erano telefonini,
non era nemmeno il 3310 Nokia, ancora qualcosa di diverso.
Praticamente insomma oggetti ingombranti che potevano trasmettere soltanto la voce. Poi 10 anni dopo, quindi siamo negli anni 90, una prima rivoluzione arriva con l'introduzione della tecnologia digitale al posto di quella analogica, il cosiddetto GSM, che ha poi permesso l'utilizzo di brevi messaggi di testo, e quindi i famosi SMS. Questo fatto è importante, perché oggi magari lo abbiamo scordato, ma quando uscirono i primi telefoni, oltre a costare molto, costavano molto anche le tariffe, e quindi aveva poca diffusione, perché poi una comunicazione costava troppo. E allora c'erano l'introduzione di questi messaggi di testo, consentivano con una spesa minima di comunicare, ed erano quindi molto comodi, e la platea di fruitori della telefonia mobile si è allargata notevolmente. 10 anni dopo, 2000 circa, arriva la terza generazione, il 3G, che ha consentito un collegamento con internet, con i siti web, e quindi una maggiore capacità di trasferimento dati, le prime videochiamate e quindi i primi servizi via web che è stato possibile fare appunto con il telefono. 2010 sono arrivati alla quarta generazione, quella che utilizziamo tuttora, che ha implementato ulteriormente la capacità di trasmissione, ricetrasmissione dati, facendo sì che in pratica un telefono cellulare riesca praticamente a svolgere quasi tutte le funzioni di un PC di casa, e quindi da lì il nome smartphone, che infatti in realtà è un oggetto che riesce a fare moltissime cose grazie anche alla implementazione del processore, che con l'avanzamento della tecnologia insomma consente di fare molte molte cose insieme, come per esempio fotografare, scaricare applicazioni, giochi e quant'altro. Ecco, il 5G è invece qualcosa di estremamente diverso, perché non si tratta più di un semplice upgrade, e quindi di una maggiore capacità di ricetrasmissione dati, ma molto di più. Questo perché? Perché si va ad integrare a quella che è già in corso, è nota come quarta rivoluzione industriale, e quindi al progresso che hanno fatto nel campo dell'automazione, nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale. Quindi va a completare questo processo di sviluppo che è iniziato da qualche anno e che consentirà a tutti gli oggetti elettronici o elettrici di entrare in comunicazione tra loro. Per questo motivo viene appunto chiamata l'internet delle cose, dall'inglese Internet of Things e da cui l'acronimo IoT. Che cosa significa sostanzialmente questo cambiamento? Tutti, per esempio, parlando nel concreto, gli elettrodomestici a cui siamo abituati avranno la loro versione smart 5G ready, che potrà comunicare direttamente con altri device elettronici senza che ci sia l'intermediazione umana. E così un frigorifero smart potrà garantire il frigo pieno, quindi in completa autonomia, mandando al fornitore ciò che manca e ciò di cui c'è bisogno, ciò per cui è stato impostato.
Tra l'altro non avremo più, Marco Pizzuti, mi scusi la cosa molto semplice, non c'è più la possibilità di trovare la mozzarella scaduta quindi in questo frigorifero.
Beh sì, in teoria
si
no.
Si fa per dire.
In teoria no, sì. Quindi insomma i cambiamenti li vedremo, saranno all'ordine del giorno, vedremo lo sviluppo, l'implemento delle auto che si guidano da sole senza pilota, ma così come in tutti i campi dei trasporti, quindi non solo automobili ma anche treni, metropolitane, taxi, aerei e navi sono destinate a essere guidate esclusivamente da un software collegato con l'intelligenza artificiale. Quindi questo è un cambiamento epocale, noi stiamo entrando, siamo all'inizio, ma dovrebbe avvenire molto rapidamente.
Però Marco Pizzuti, certo avverrà molto rapidamente, ma noi entreremo anche altrettanto rapidamente in questo concetto, che ci piaccia o no, perché l'internet delle cose è sicuramente una nuova porta da cui passare. E qui iniziano, Marco Pizzuti, sì, noi entriamo tutti quanti nella nostra singolare presenza, ma ci è un interesse economico intorno a questa tecnologia che è sicuramente enorme, quindi si stanno muovendo già da tempo aziende per far sì che il dossier 5G sia a loro, giustamente a loro vantaggio. Ma che vantaggio avremo noi? Lei l'ha già raccontato, ma ci sono dei vantaggi economici straordinari a cui noi non possiamo nemmeno pensare, Marco Pizzuti, dovuto a questa introduzione del 5G?
Sì, in realtà la situazione è ancora più complessa, perché non si tratta soltanto di un boom economico dal punto di vista industriale, cioè dove in pratica si avvantaggeranno tutti coloro che sono addetti alla produzione di beni e servizi, ma è qualcosa di molto molto più grande. Perché? Perché riguarda anche aspetti geopolitici e militari. Militari perché tutte le armi di nuova generazione, quindi le famose smart weapons, ormai sono arrivate a un punto tale che hanno bisogno, per poter funzionare al massimo, di una grande mole di dati che può essere garantita soltanto da una rete 5G. Quindi una grande potenza che dispone di una rete 5G potrà comandare aeroflotte di droni e truppe di terra robotizzate, immaginiamo carri armati senza equipaggio e così via, e quindi che potranno essere utilizzate soltanto appunto attraverso una nuova rete di questo tipo, che garantisce già da ora il funzionamento, il coordinamento di circa 1 milione di diversi device all'interno di 1 chilometro quadrato. Quindi insomma un notevole implemento. Poi c'è l'aspetto geopolitico che riguarda tutti questi nuovi servizi che avremo e che entreranno prepotentemente nella nostra vita quotidiana, perché ogni volta che noi utilizzeremo uno di questi dispositivi praticamente saremo monitorati. In realtà ogni nostro acquisto, ogni nostro movimento, come già è un po' adesso, ma verrà amplificato all'ennesima potenza, perché insomma con l'implemento di sensori, elettronica, intelligenza artificiale eccetera, non sfuggerà più nulla di ciò che facciamo e probabilmente anche delle nostre condizioni di salute a quello che sarà un big data. Quindi tutte queste informazioni confluiranno in un grande archivio e potranno essere rielaborate, profilate e quindi usate in un certo senso anche contro il nostro interesse privato, questo sia dalle multinazionali che dai governi. In teoria noi siamo protetti per quanto riguarda la conservazione di questi dati, da leggi sulla privacy eccetera, ma già abbiamo visto che sono successi numerosi scandali in cui sono stati venduti dati personali a società interessate appunto al loro acquisto. Perché sono importanti questi dati? Sono stati scritti anche molti libri adesso in quest'ultimo periodo, perché grazie ad essi le multinazionali e i governi possono conoscere le abitudini, i comportamenti di ogni singolo individuo e anche orientarne le scelte. Quindi questo può accadere anche dal punto di vista politico. E quindi possedere questi dati è molto importante, cioè si crea un rapporto che è sempre più asimmetrico, un rapporto informazionale tra noi e le multinazionali e i governi. E quindi in questo senso entriamo in un mondo orwelliano che è stato immaginato da qualcuno in tempi precedenti e adesso si comincia a realizzare.
Però,
ecco qui.
Però Marco Pizzuti, scusi se lo interrompo, è importante anche analizzare, e lei lo fa molto bene in questo e da sempre nella sua controinformazione, in particolar modo in questo ultimo libro, Dossier 5G, pubblicato da Mondadori, vedere il risvolto della medaglia. Poiché il 5G è solamente questo straordinario strumento che ci permetterà di vivere in maniera ancora più agile, sicuramente c'è qualche cosa che non ci torna. Le famose onde elettromagnetiche, spero di non sbagliarmi dal punto di vista della definizione tecnica, se pensiamo, e lei lo racconta, la famosa antenna parabolica della Radio Vaticana che portava dei problemi ed era una piccola realtà, che cosa potrebbe succedere invece col 5G?
Ecco, e questo è un aspetto che non è secondario, ci sarei arrivato, anzi diciamo che è di prima grandezza, il primo in assoluto, perché è successo che dal punto di vista medico-scientifico centinaia di scienziati hanno sollevato una moratoria, una protesta per sospendere l'installazione di queste antenne fino a quando non sarà disponibile uno studio completo che garantisca la salute dei cittadini. Quindi ora è in corso una sorta di oscurantismo, di censura da parte dell'industria e non solo dell'industria, come spiegavo prima, ma i soggetti che hanno interesse allo sviluppo del 5G sono i soggetti che hanno attualmente il massimo potere, quindi sia a livello economico che politico che militare, e che hanno interesse primario a sviluppare il 5G il più fretta possibile. Quindi per via di questi interessi c'è una informazione che va a senso unico. Noi a livello mainstream abbiamo moltissime riviste che parlano di tecnologia e parlano dell'avvenire del 5G, ma lo presentano sempre soltanto in chiave di vantaggi. Però siccome questi scienziati di cui ho accennato prima non sono affatto improvvisati, ma sono accademici di primo piano, anche per esempio una rivista come Scientific American ha pubblicato nel 2019 un articolo intitolato "We have no reason to believe 5G is safe", cioè significa non abbiamo ragioni per credere che il 5G è sicuro. E dall'altra parte invece abbiamo tutti i giornali, i servizi televisivi e quant'altro che sostanzialmente dicono quello che ho ripreso da un titolo della pagina di Tecno Android, quindi una rivista di tecnologia, e cioè 5G, i rischi per la salute sono solo fake news. Quindi
sono solo fake news, però lei diceva che c'è un richiamo anche del mondo scientifico e poi, se non ricordo male, più di 200 autorevoli scienziati hanno anche chiesto una moratoria per la sospensione dell'installazione del 5G fino a quando non ci sarà una sicurezza di quali sono gli effetti. Ma secondo lei, moratoria a parte, ci sarà mai una risposta seria, scientifica, prima che venga implementato il 5G?
No, secondo me no, e lo stanno dimostrando. L'interesse per questa tecnologia è talmente forte che non a caso nella task force per la ricostruzione dell'Italia post pandemia è stato affidato a un tizio che si chiama Colao, che è un ex AD di una grande compagnia telefonica come Vodafone e che nello stesso tempo è un membro del CDA di Verizon, che è un colosso, il colosso statunitense proprio nel 5G, e sempre non a caso, dopo che più di 520 comuni italiani si sono sollevati e hanno chiesto rispetto del principio di precauzione, nel decreto che è stato approntato in questi giorni, decreto semplificazioni, è previsto che qualsiasi ostacolo che possa avanzare un sindaco verrà praticamente nullificato, cioè tutto il potere per quanto riguarda l'elettrosmog e l'installazione delle antenne passa così in mano al governo centrale, allo Stato e in breve alle compagnie telefoniche. Quindi questo è un po' il panorama di adesso, cioè c'è un braccio di ferro, ma la parte che ha interesse a installare queste antenne è molto ma molto molto più forte di qualsiasi altra possibile opposizione. Ora, se posso dire brevemente un po' in quelle che sono le patologie associate da tutti questi studi che hanno fatto sulle microonde e le onde millimetriche che verranno utilizzate dal 5G, c'è da mettersi un po' le mani ai capelli. Si parte da danni, diciamo, le parti più colpite direttamente sono occhi e pelli, perché le alte frequenze hanno proprio questa particolarità, si chiama effetto pelle, di non penetrare molto all'interno del corpo, quindi non oltre i 10 mm, ma questo non significa che non sia sufficiente a creare patologie. Quindi dalle ricerche che io ho raccolto e che menziono, quindi in modo che chiunque possa verificarne la fondatezza, emerge quindi patologie occhi e pelle, stress ossidativo, processi infiammatori, radicali liberi e abbassamento dei livelli di glutatione. Ora, i radicali liberi, un po' tutti sappiamo cosa sono perché se ne parla spesso, però molti non sanno che cosa sono. Ebbene, i radicali liberi sono semplicemente delle molecole che sono elettricamente instabili e che quindi strappano elettroni alle cellule sane, causando danni che possono arrivare a danneggiare addirittura il DNA. Ecco, quindi ovviamente uno squilibrio elettrico del nostro ambiente può aumentare questo, infatti qui si parla di aumento di radicali liberi e nel contempo abbassamento dei livelli di glutatione, che è un nostro antiossidante naturale proprio per limitare i danni dei radicali liberi. Poi c'è il danneggiamento delle membrane cellulari che regolano l'espressione genica e il DNA. Perché noi abbiamo, cioè le cellule, quasi tutta la biologia umana, animale e vegetale è regolata da informazioni biochimiche e elettriche, segnali, impulsi elettrici. Quindi che succede? Il cervello della cellula, che molti sicuramente non sapranno, è una membrana. Questa membrana ha una specie di antenne, detti recettori, che vibrano come diapason a quelle che sono le interferenze elettromagnetiche dell'ambiente. E quindi se viene perturbato, se vengono disturbate queste antenne, questi recettori, ovviamente possono provocare malfunzionamenti nell'espressione genica e da lì dare inizio a patologie. Poi abbiamo alterazione della pressione sanguigna, del ritmo cardiaco, della fluidità del sangue, e addirittura le nostre ghiandole sudoripare, che stanno proprio sulla pelle, hanno una struttura elicoidale a spirale che assorbe e nello stesso tempo riflette energia. Quindi ciascuno di noi diventerà una sorta di antenna ricetrasmittente. E quindi quando noi saremo nei luoghi affollati, il 5G funzionerà meravigliosamente, proprio per questo effetto specchio che fa parte di questa tecnologia.
Marco Pizzuto, però oltre a quello che lei ci sta raccontando per quanto riguarda le persone, il campo elettromagnetico ovviamente attraversa le persone, attraversa tutta la natura, ci sono molti animali, lei lo racconta molto bene, come gli uccelli migratori per esempio, alcuni mammiferi marini e molti altri, le stesse api che utilizzano il campo elettromagnetico per orientarsi. Che tipo di danno avrà la nostra natura per il 5G?
Sì, ecco, io ci tengo a chiarire subito questo, e cioè quello che sto dicendo io non è che una volta accese tutte le antenne 5G ci saranno strage di persone o di animali o quant'altro, no, io dico esattamente l'opposto, cioè i campi elettromagnetici sono un killer silenzioso e i danni si vedono, quelli più gravi, a distanza dopo anni, quindi a medio e lungo termine. Per quanto riguarda i danni agli animali e ai vegetali, Ci sono già degli studi, insomma, che non sono rassicuranti. Siccome l'insetto che al mondo è più resistente, addirittura resiste alle radiazioni nucleari, fino a un certo livello, si intende, sono le blatte, cioè il classico scarafaggio che riesce a mangiarsi anche i pesticidi senza morire. Ebbene, le blatte esposte ai campi, alle frequenze, all'alta frequenza del 5G, hanno cominciato ad avere un comportamento anomalo, perché noi sappiamo che gli scarafaggi sono lucifugi e quindi loro praticamente rifuggono dalla luce. Quindi questa caratteristica viene meno nel momento in cui vengono esposti alle radiazioni non ionizzanti delle frequenze del 5G e addirittura smettono di riprodursi. E si è visto nello stesso tempo che una volta tolta l'esposizione, le blatte ritornano a essere lucifughe e quindi a riavere una vita normale, ma quando sono esposte è come se impazzissero. Quindi possiamo immaginare, se questo è quello che avviene all'insetto con caratteristiche più di resistenza note in assoluto, cosa potrebbe accadere alcune categorie di insetti. E mi preoccupo molto per esempio per le api, che sappiamo già peraltro che hanno un strato molto sottile di tessuto, quindi verranno penetrate, perché se nell'uomo 10 mm massimo di penetrazione non consente magari di arrivare a organi vitali, negli insetti invece questo non avviene, perché sappiamo appunto che hanno una struttura molto sottile. Quindi gli aspetti di preoccupazione sono moltissimi e per esempio Neil Kostoff, che è un ingegnere aerospaziale che ha pubblicato più di 200 lavori peer review, insomma di massimo livello, ha pubblicato una relazione scientifica su 5G di più di 1000 pagine con un titolo alquanto allarmante, e cioè 5G, il più grande esperimento medico non etico della storia. Questo per dare un po' l'idea che noi saremo un po' delle cavie di quello che verrà fatto, proprio perché non ci sono gli studi di sicurezza.
Saremo delle cavie e quindi dovremmo comportarci di conseguenza, e vale sempre l'antico adagio che bisogna comportarsi in maniera razionale, bisogna non approfittare all'esposizione, bisogna usarlo con una certa parsimonia, anche tutte le nuove tecnologie, oltremodo tecnologie importantissime per la nostra vita, per alleggerire la nostra vita, ma che portano sicuramente anche delle cose negative, come tutte le tecnologie, come tutte le novità. E poi ovviamente bisogna guardare al futuro con un certo ottimismo realista, Marco Pizzuti.
Tutto dipende, il 5G è soltanto uno strumento, bisogna vedere come verrà usato, e secondo me, secondo insomma questi scienziati critici, che in realtà non sono affatto contro, ma semplicemente chiedono che prima di mettere queste antenne si facciano gli studi, quindi senza fretta, magari anche per gradi, cosa che invece non sta avvenendo. Peraltro il progetto è quello di coprire tutta la superficie terrestre, tutta la popolazione umana nell'arco di 2-3 anni, e questo verrà fatto con l'ausilio di una rete di satelliti che sarà di circa 30.000, più a cui si affiancheranno anche flottiglie di droni, per coprire praticamente tutto, cioè dall'Antartide alle foreste amazzoniche. Quindi ecco, anche tutta questa fretta che c'è nel porre in essere un sistema del genere desta preoccupazione dal punto di vista della salute. Dal punto di vista militare, geopolitico e industriale invece ovviamente si corre nella direzione opposta.
Dossier 5G, inchiesta non autorizzata sulla rivoluzione tecnologica destinata a cambiare la nostra esistenza, è l'ultimo libro scritto da Marco Pizzuti e pubblicato da Mondadori. Prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia? In realtà io ne leggo sempre più di uno insieme. In questo momento stavo rivedendo dei testi di scienza che Lightning Strikes, che è scritto da John Masick, prodotto dalla Sterling, e riguarda un po' la storia di Tesla, siccome è stato scritto da un suo bisnipote, che era ancora in vita fino a poco tempo fa, è curioso di leggerlo perché io mi aggiorno, mi approfondisco sempre le cose che anche ho già trattato. E insomma, e poi vabbè, stavo dando un'occhiata anche a un altro libro, che è di Dean Radin, The Conscious Universe, Fenomeni Impossibili, perché sono molto attratto anche dagli enigmi, e quindi quei limiti che abbiamo oggi, le frontiere della conoscenza, diciamo.
E le frontiere della conoscenza sono sempre un buon motivo per curiosare e cercare di andare oltre, come è la missione da sempre in questa nostra, su questa nostra terra. Anche un pensiero molto aristotelico, che l'uomo è fatto di conoscenza. Intanto grazie davvero Marco Pizzuti per essere stato insieme con noi nel posto delle parole. Buona giornata.
Grazie a te e grazie al pubblico.